Ecco, io preferirei parlare senza. Si sente? Ripongo il tale. Allora io cercherò di essere rigorosamente. E vorrei proporre una riflessione su Alla Aniyah, molto breve, una delle parti iniziali della Gadà, a partire da quello che dice un maestro interessante, molto caro da Colombo, per questo che lo mondo, essendo lui l'animatore, era Vita Doca Quen. La Vita Doca Quen era un rap non tantissimo tempo fa, era nato nel 1823, morto nel 1900. Era un tipo molto interessante perché vive da una famiglia di formazione rituale, non classifica, e ad un certo momento diventa discepolo del re di fatto diventa poi il successore, fino a quando non lo chiama a fare il successore di questo re, che non vuole nessun posto usare il bambino, e gestisce insieme alla moglie un negozio mondiale. Allora è interessante perché lui unisce una tradizione rituale arabo-talmudica con una tradizione hasidica che evidentemente è di forte influenza mistica. E effettivamente questo commento, che si trova in una delle sue opere, che si chiama La Prima di, mette insieme la prima parte di chiara interpretazione alafica con una serie di osservazioni successive che secondo me sono di forte presa. Allora il testo che pubblichiamo è Alla Fanagna. In senso letterale potremmo tradurlo: questo è il pane della povertà, il pane dell'afflizione, in quasi tutte le donne di casa è tradotto. Nella Gemara però è detto che per quale ragione si chiama Alla Fanagna, perché si chiama Oni. Oni è l'ebraico equivalente a Ania, Alla Fanagna è in aramaico, in ebraico è l'Emon. Si chiama Lefem, la Gemara dice, e questo perché Lefem Shonim Alav di Marmè, è un pane su cui si rispondono tante cose, cioè il pane su cui si fanno le domande e il pane che arriva le nostre risposte. Il rabbino Dr. Quen dice che da cui si impara, quindi questa è una prima osservazione arabica, che tutta la gestione del Seder, tutta la narrazione, sarebbe gli occhi per essere l'autorità, deve essere urla di domanda e risposta. Domanda e risposta. E vi faccio tre esempi alafici, due testuali, uno alafico che fa Rabbizza Doca Quen. Il primo molto evidente, subito dopo alla domanda, cosa c'è? Manishtana, che sono quattro domande. Che cosa si differenzia di questa storia? Secondo esempio, meno evidente, ma ancora più evidente. Ne ha parlato di Ravisegna all'inizio. Quando alla fine del Seder, diciamo, Mazzà, Re, Shiagua, Shiagua, Fimal, Shumma, e poi Maror Se, è strana se ci pensate la struttura linguistica, perché la traduciamo così. Questa mazzà che noi mangiamo, perché la mangiamo, è una forma di domanda, e me la sto facendo da solo, perché la logica sarebbe, questa mazzà noi la mangiamo per, invece la formula è, questa mazzà che la mangiamo, perché la mangiamo. La Vizio Dopo Quen quindi sottolinea che, non solamente Marishtana, che è chiaramente una domanda, ma anche questa è una forma di domanda. Terzo è il riferimento che fa la Vizio Dopo Quen, che forse è più importante la fare, è che alaficamente è stabilito che il figlio fa le domande al papà. Se però uno non ha un figlio, la moglie fa la domanda al marito, e se uno è solo, si fa le domande a se stesso. Quindi questa è una indicazione molto importante, perché uno avrebbe detto, beh, a chi me le faccio fare le domande da solo? non ha nessun senso che i due umani mi mettessero le cose. Io mi racconto, cioè è strano che tu si racconti da solo le cose, ma è ancora più strano che uno si rivolga delle domande per darti le risposte. Ma questo praticamente è fondamentale. Allora, riassumiamo. Alla magna, questo è l'egemone, questo è il pane su cui diamo le risposte. E dobbiamo dare le risposte. Il problema è che per dare le risposte ci devono essere delle domande. E quindi dobbiamo strutturare rigorosamente in forma di domanda e risposta tutto il seder. Manishtallah, Massasheshan al-Kohrin, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso la domanda è perché dobbiamo fare una forma di domanda e risposta? Perché in questa forma? Perché mai? E mi spiega, perché in realtà noi sappiamo, e lo sappiamo dalla fine della Gadà, che Bechol Dor Vador, Chayav Adam Lirot et Asmo, che in lui è Tam Mitzrayim, in ogni generazione ciascuno deve vedere se stesso, deve considerare se stesso come se lui fosse uscito dall'Egitto. Ma secondo la Bibbia dopo questo, la formula domanda e risposta è legata a questa necessità finale, cioè io mi devo sentire uscito dall'Egitto, ma che vuol dire sentirsi uscito dall'Egitto? Sentirsi uscito dall'Egitto vuol dire sentirsi nuovo, e io per sentirmi nuovo devo sentirmi veramente nuovo, non devo sentirmi che sto ripetendo una cosa che c'è soltanto volte. Allora qual è l'unico modo, il modo evidente per sentire una cosa nuova? Sentire una cosa che non conosci. E in che modo esplicito esprimo il fatto che voglio sapere qualcosa che non conosco? Facendo una domanda. Quando io faccio una domanda, si suppone che ciò che mi viene detto come risposta io non lo sappia, altrimenti che la faccia fare la domanda. Allora, se io la faccio in forma di domanda, vuol dire che comunque sto sentendo qualcosa di nuovo. E visto che ci dice la vita della Cappella, noi dobbiamo le arricchire, sentire profondamente questa nuova dimensione. Lui cita, e lo riceverà anche più avanti, proprio l'idea che è assolutamente pertinente solamente alla liberazione dall'Egitto, che noi è come se fossimo, ce lo dice la Gadà, la Kata che lo vuoi che ne vuoi, prendere un popolo da mezzo un popolo. L'immagine è come di un parto. La condizione nella quale vengono in Egitto è la peggiore di tutte le schiavitù e di tutte le oppressioni, perché è totalmente circondato dall'impurità egiziana e deve venire, Kadosh Baruch Hu a far da levatore, da levatrice rispetto al popolo. Questa è la condizione in cui noi dobbiamo sentirci, e se dobbiamo sentirci in questa condizione dobbiamo necessariamente sentirci in una condizione di novità. Per sentirci una condizione di novità non possiamo far altro che far domande, e dobbiamo farle anche a noi stessi. E ovviamente ciò significa che se io faccio domande o non faccio che ripetere di cose che so, oppure devo cercare a tutti i costi i nuovi aspetti della questione, che è un po' il titolo che la Colomba ha dato alla serata, il colpa Marbella di sapere che sia il primer e bene su base. Chiunque moltiplica il racconto, il che non vuol dire fammi raccontare un'altra volta la stessa cosa, vuol dire fammi raccontare aspetti nuovi. Ci deve essere, lo dice, lo sottolinea la pizza Rock and Quen, l'aspetto del Hindus, della novità. Ma qual è la vera novità? Qual è l'aspetto nuovo che dobbiamo vedere? Qui c'è la parte, diciamo, hasidico-mistica. La vita coprente si riferisce all'ordine delle domande che immediatamente dopo la Chamania vengono proposte, ma distanate. E si riferisce alla tradizione della risata, che ha parlato Rabbi Segni, ovvero non tutti seguono lo stesso ordine di domande. Se voi andate a vedere anche ad otto diverse, non sempre la prima della Nishtanà corrisponde con la prima di un'altra Gadà, perché ci sono tradizioni di successione diverse rispetto a queste domande, nonostante la fonte sia la Nishtanà. La tradizione della Rin, di Zaglulia, mette come prima domanda la domanda relativa al contingimento, anche questo ha parlato da disegno, ovvero il segano che intingiamo. E perché mette questo come prima domanda? Perché il primo intingimento è lo stimolo alla domanda del bambino, molto più di tutte le altre cose, perché è una cosa inabituale, usuale, e il bambino è stimolato a fare domande, quindi dopo aver detto questo è il pane su cui facciamo domande, la prima cosa che facciamo, la reazione che facciamo è un'azione che più una domanda, quindi siamo sempre dentro il grande tema della domanda. Ma dice una cosa molto interessante la vita del dottor Frank, dice, ma perché proprio di che cosa ci sta parlando questo mangiare la verdura? E qui c'è qualcosa di nuovo. Ci rimanda, dice la vita del dottor Frank, alla condizione di Adamo Arisò, di Adamo il primo uomo. Perché? Perché voi ricordate che Adamo il primo uomo, quando era nel canete, poteva mangiare solamente frutta. C'è scritto, no? Da ogni frutto, doveva mangiare il frutto. Dopo la trasgressione, Dio gli dice, puoi mangiare solamente verdura. Adamo però si lamenta con Calosmo, poi dice, ma come? Io e il asino mangeremo dalla stessa mangiatoia, perché anche gli animali mangiavano la verdura. E allora Calosmo gli dice, va bene, visto che sudi e produci il costruire della tua fonte, potrai mangiare il pane. Allora, la dimensione della vegetazione, dell'erba, qui rappresentata dal sedano, ovvero dal primo vegetale che si divide, sarebbe, secondo la vita d'Occaquè, un primo passo verso un ritorno alla condizione di Adamo Arisò. Ancora non siamo arrivati alla condizione di poter mangiare solamente la frutta, ma guarda un po', un passo che ci costringe di mettere da parte che cosa? Il pane. Abbiamo detto che l'ordine era frutta, poi Dio concede la verdura, e visto che l'uomo non vuole mangiare la verdura insieme al suo asino, lui dice, beh, sudi e costruito la fronte e produce il pane, ti concede di mangiare il pane. Mettiamo da parte il pane. Di mettere da parte il pane che cosa significa? Significa in verità mettere da parte lo Yetzer Hara. Perché il Hametz, il lievito, se orce paisà, è lo Yetzer Hara, è l'istinto del male, che è quello che ha causato tutta la vicenda di Adamo Arisò, va bene? È quello che è dentro l'uomo e che ha portato l'uomo a mangiare il frutto, a trasgredire e a cambiare la sua condizione. Allora capite che questa novità che noi dobbiamo sentire in terra e che possiamo sentire solamente se facciamo domanda e risposta, è una novità sostanziale, non è solamente ricordare che 1000, 2000, 3000, 5000 anni fa i nostri antenati sono usciti dall'Egitto, che è già molto, ma vuol dire che qui noi stiamo con questo meccanismo di domanda e risposta veramente a riflettere su una potenziale completa novità. E qual è questa completa novità? È l'inizio del processo di riaggiustamento di Tikkun, dice Rabbi Tzadok HaKohen. Il Tikkun è riaggiustiamoci verso la condizione primigenia, originaria, che era quella di Adamo Arisò. Allora, forse ancora 3 minuti li ho, e questo è il senso che noi dobbiamo attivare nel momento in cui cominciamo il Seder, secondo la vita da Capoeira. È un senso molto grosso, è un senso molto più forte del puro e semplice celebrare una sorta di monumento storico, che certamente è molto importante, certamente è molto importante ricordare, ma dobbiamo mettere insieme le due dimensioni. Il rinnovamento che è stato l'uscita dall'Egitto, e l'uscita dall'Egitto non è solamente il rinnovamento verso la libertà, che certamente è molto bello, ma è, sempre nella parola di Tzadok HaKohen, la, diciamo così, uscita dalla condizione di impurità, di tuba, per usare il linguaggio dei maestri, che caratterizzava l'Egitto, secondo un meccanismo per cui le 10 piaghe d'Egitto hanno avuto la funzione di colpo di piaga per gli egiziani e per le 10 misure di impurità che li caratterizzavano e contemporaneamente di medicina verso la Kedushah, verso la santità per il popolo di Israele. Questo è il meccanismo, questa è l'uscita che non è solamente l'uscita dalla schiavitù alla libertà, ma dall'essere totalmente schiavi, nel senso di essere totalmente influente il padrone. Analogicamente, dice la vita del dottor Cohen, ciò, lo schiavo, non ha nulla di suo. Tutto quello che è del padrone lo circonda completamente. È veramente fagocitato lo schiavo dal padrone. che tutta la negatività del padrone ricade sullo schiavo. La grandezza di questo intervento di Kadosh Baruch è di aver tirato fuori, di aver fatto partorire, diciamo così, il popolo di Israele dalla Tumà alla Kedusha. Questo è quello che noi ricordiamo, non solamente alla libertà, ma un passaggio di condizione totale. Questo passaggio di condizione ci ricorda contestualmente l'inizio di un processo che è quello che ci dovrebbe riportare alla condizione originaria dell'uomo, quella di Ramarishon. E guarda un po' questo lo facciamo dopo aver detto, questo è il parco, facciamo domande e dunque su cui rispondiamo, e immediatamente dopo il bambino fa la prima domanda, e la prima domanda è quella sul vegetale, che guarda un po' ci ricorda proprio quella condizione dell'uomo originario e forse quello che dovrebbe essere l'uomo nel futuro definitivo e finale. Mi sembra che si può fermare qui, mi sembra che l'insegnamento che viene fuori è: dobbiamo riflettere sulla novità, anzi dobbiamo essere persone realmente nuove, e si può essere persone nuove solamente se ci si pongono domande. Se non si pongono domande non si è in grado di essere nuovi. Il fatto che tu sei per fare rigorosamente l'applicazione per funzionare solamente per meccanismo di domanda e risposta è un'indicazione esistenziale fortissima e forse anche un'indicazione pedagogica, ma questo ci insegna come si dovrebbe insegnare, perché se insegnare vuol dire fare delle persone nuove, uno dovrebbe insegnare fondamentalmente attraverso il meccanismo della domanda e della risposta, che può essere la domanda del discepolo al maestro, ma anche la domanda del maestro al discepolo. Solamente in questo modo realmente si può rivoluzionare. Questa è un po' forse la direzione alla quale si deve andare nella sera di presto.